Mille voci. Le prospettive politiche ed economiche per l'anno appena iniziato sono tanto incerte quanto avvincenti. Ci sono talmente tanti elementi di imprevedibilità e di preoccupazione che identificare queste tendenze diventa una vera sfida. Dalle tensioni provocate dalla guerra dei dazi all'incertezza per l'esito della Brexit, le elezioni europee, fino all'andamento incerto dei mercati finanziari, non mancano gli argomenti di discussione e quindi non mancano anche neanche per noi a Mille Voci, tantomeno per i quasi 2.000 partecipanti al World Economic Forum 2019 di Davos che si apre domani. Ben ritrovati per una nuova settimana di Mille Voci, da Nicola Colotti al microfono, in regia Antonio Bolzani, e ben trovato Alino Terlizzi, giornalista, editorialista di economia del Corriere del Ticino, del Sole 24 Ore, grande osservatore proprio del World Economic Forum di Davos, dove immagino ci sia tanta neve, tante attese e tante incertezze.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, sì. Alino Terlizzi, ben trovato. Lino Terlizzi, credo che abbiamo un piccolo problema con la linea telefonica, magari proviamo a richiamare per vedere se riusciamo ad avere un collegamento più stabile, così magari diamo il tempo anche a Lino Terlizzi di sistemarsi in una posizione più comoda forse, e così approfitto anche per salutare qui in studio, e lo ringrazio di essere qui con noi, il professor Giovanni Barone Adesi, che è ordinario di teoria finanziaria alla Facoltà di Scienze Economiche dell'USI di Lugano. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Dicevamo, tante incertezze. Lei a fine anno ha scritto un articolo che era addirittura più che incertezze, erano addirittura nubi nere che secondo lei si stagliavano all'orizzonte. Perché questo pessimismo?
Sostanzialmente la Cina e l'Europa sono in recessione e anche la fiducia dei consumatori americani è molto diminuita. Come dicevo, sarebbe stato probabile, nel mio articolo di fine anno, la Federal Reserve davanti a questa situazione avrebbe probabilmente cambiato corso, e in effetti già dall'inizio dell'anno hanno detto che saranno molto più prudenti nell'aumentare i tassi di interesse, e questo dovrebbe un po' rendere meno drammatiche le conseguenze per gli Stati Uniti, e anche sulla borsa questo ha avuto qualche riflesso positivo.
Professore Adesi, ci volevo venire dopo, ma adesso appunto cercando di capire se riusciamo a recuperare anche la linea con Lino Terlizzi, e poi dovremmo collegarci anche con il direttore della Camera di Commercio, Luca Albertoni. Prendo spunto invece da una notizia che è di questa mattina, e cioè che la Cina sembrerebbe essere in rallentamento economico. Si parla di un prodotto interno lordo attorno al circa al 6,1% più o meno, che in Europa farebbe fare salti di gioia a tutti, ovviamente. O meglio, a chi crede che l'aumento del PIL sia un toccasana, perché poi si può discutere anche di questo. E invece se la Cina cresce meno del 7%, già si comincia a tremare. Perché?
Sì, ma in realtà non sono delle cifre comparabili alle nostre, perché trattano gli ammortamenti del capitale in modo molto diverso. Quindi sostanzialmente direi che l'economia cinese è in equilibrio non al 0% di crescita, ma intorno al 6-7%, e quindi è abbastanza deludente. Però dobbiamo ricordare che tutte queste statistiche sono basate su dati dei mesi precedenti. E il governo cinese ha iniettato una massiccia dose di liquidità nelle scorse settimane per cercare di attenuare gli effetti di questo rallentamento. Pertanto la situazione non è particolarmente drammatica, e specie se adesso riuscisse a trovare un'intesa con gli Stati Uniti, promettendo di aumentare i propri acquisti di merci americane, tutto sommato sarebbe una bella schiarita.
forse è proprio di queste schiarite che c'è bisogno, e sono schiarite delle quali sicuramente parleranno anche i partecipanti al World Economic Forum. Lino Terlizzi, vediamo se riusciamo ad avere adesso il collegamento più stabile. Dunque, lo abbiamo recuperato. Dicevamo prima, tanta neve, tante attese, ma anche tante incertezze al World Economic Forum.
Sì, è vero, ma bisogna anche dire però che si tende un po', in queste prime cronache, diciamo, del pre-forum, a fare un quadro più fosco di quanto in realtà sia, perché è vero che ci sono molte discussioni, molte incertezze, ma è anche vero che la situazione non è poi così a terra, per così dire, come viene spesso descritta. Cioè, in realtà gli studi e le analisi preliminari del World Economic Forum di quest'anno mettono in luce una serie di rischi. Si tratta di analisi sui rischi, poi bisogna andare a vedere anche analisi che invece non sono sui rischi, ma sono sulle opportunità.
Purtroppo la linea telefonica continua ad essere piuttosto disturbata. Io spero che non dipenda dalle misure di sicurezza che vengono adottate di solito al World Economic Forum, che mettano anche qualche schermo per la rete telefonica. Riproviamo, scusa che ti ho interrotto, quello che stavi dicendo, a vedere se riusciamo a comprendere senza buchi. Dicevi?
Mi sentite?
Sì, abbastanza bene.
No, dicevo che non si può guardare solo a una parte, diciamo, del libro, della situazione internazionale, bisogna guardare anche all'altra parte, e quindi ci sono anche analisi, vedremo poi come verranno sviluppate durante il forum, che dicono: guardate che ci sono anche tante opportunità, che la situazione non è poi così funerea come spesso viene scritto. È ovvio che ci sono tanti problemi, soprattutto di ordine geopolitico, poi ci sono problemi di ordine economico. Questi vanno distinti tra problemi relativi a una fase di trasformazione tecnologica, infatti Globalizzazione 4, ricavata da Industria 4, è nel titolo del forum di quest'anno, dai problemi invece che sono veramente difficili da risolvere. Ma ripeto, è una miscela, come abbiamo già visto altre volte, bisognerà vedere quali aspetti prevarranno, ma sarebbe un errore avvicinarsi al forum che si apre ufficialmente domani vedendo solo una parte della questione.
Allora, intanto dovrebbe essere collegato con noi anche Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dei Servizi del Canton Ticino. Buongiorno Luca Albertoni.
Ci sono, buongiorno a tutti.
Eccolo qui, che è a Losanna, e quindi lo ringrazio di essersi comunque reso disponibile. Luca Albertoni, è vero, ci sono inquietudini, attese, domande, molti dossier aperti anche a livello internazionale, che ovviamente sono molto attinenti alla politica, ma ovviamente hanno anche risvolti che toccano da vicino l'economia. E nonostante le preoccupazioni, poi quando si guarda l'economia reale, e in particolare quelle delle aziende che sono confrontate giorno per giorno con anche le prospettive a medio-lungo termine, sembra prevalere tutto sommato un certo ottimismo. E anche il 2018, che il professor Adesi scriveva nel suo editoriale, in fondo ce lo lasciamo alle spalle senza troppe nostalgie, per quanto riguarda le imprese e le aziende della Svizzera italiana, del Ticino, non è stato così negativo, anzi, esattamente il contrario, secondo i dati che avete pubblicato recentemente.
Anch'io ho il collegamento, ho un po' di problemi, ma adesso mi sentite?
Sì, adesso funziona.
Ecco, adesso funziona. Massima, una tendenza non solo della Svizzera italiana, del Ticino, tendenza svizzera, che alla fine i risultati sono stati di segno abbastanza positivo. Ci sono state delle fluttuazioni, un primo semestre particolarmente brillante, poi un rallentamento, però globalmente si potrebbe dire che malgrado tutto le aziende continuano a lavorare e a produrre dei risultati che sono soddisfacenti tutto sommato. Da quali siano le cause, io condivido un po' quanto è già stato detto anche in particolare da Lino Terlizzi nel senso che sì, ci sono delle situazioni delicate, delle problematiche difficili da risolvere, però d'altra parte non bisogna neanche dimenticare tutti gli aspetti positivi che ci sono, quindi bisogna un po' valutare con equilibrio tutta la situazione e non lasciarsi prendere solo da quelli che sono gli ostacoli indiscutibili, se penso ai rapporti tesi tra Stati Uniti e Cina, eccetera, eccetera, quindi dal punto di vista proprio geopolitico. Però globalmente, ecco, si può dire, e questo me l'hanno confermato molte aziende con cui ho discusso anche nei giorni scorsi, in relazione proprio alla nostra rappresentazione, alla nostra inchiesta congiunturale, dicono sì, vabbè, ormai sappiamo, sono queste incertezze, ci conviviamo e tiriamo avanti comunque. Dopo è chiaro che quando arrivano colpi tipo quello improvviso, veloce del crollo dell'euro, è chiaro che le difficoltà aumentano per la rapidità dei cambiamenti. Però l'impressione che tutte le aziende, qui parlo un po' a nome di tutte le aziende svizzere, non solo quelle ticinesi, dicono noi continuiamo a lavorare malgrado le tensioni note a tutti che ci sono, sia sul fronte internazionale che anche a volte a livello nazionale.
Lino Terlizzi, io sarei quasi tentato di leggere uno scambio di messaggi che abbiamo avuto per metterci d'accordo per la trasmissione di oggi, che secondo me era molto riassuntivo. Ci scrivevamo: niente Trump, niente May, niente Macron. Domanda: World Economic Forum sottotono? E invece la tua risposta è stata interlocutoria.
Ma quello che dico io è che certamente per gli organizzatori non è una buona notizia che manchino Trump con tutta la delegazione statunitense per via della questione dello shutdown, che manchi Macron per via dei problemi politici interni, che manchi la May per la questione dirompente di una complicata Brexit. Tutto questo non va bene per gli organizzatori in linea di principio, ma è anche un'opportunità, a mio avviso, per cercare di avere forse meno sfilate, per così dire, come abbiamo visto talvolta negli anni scorsi, e puntare più in modo più chiaro, più diritti sui contenuti. Io spero che sia un'occasione di approfondimento, che quindi accanto alla mancanza di questi leader che si farà sentire, c'è però la presenza di tanti altri leader politici e soprattutto molti leader dell'economia, perché bisogna sempre ricordare che si chiama ancora World Economic Forum, non è ancora World Political Forum, anche se gli aspetti politici sono importanti.
E quindi si potrà comunque annoverare la presenza comunque di figure di spicco come Angela Merkel, il premier italiano Conte, quello spagnolo Sanchez, quello giapponese Abe, quello israeliano Netanyahu, quindi c'è comunque una bella sfilata di leader. E oggi, tra l'altro, che è la giornata, diciamo, di preparazione all'inizio vero e proprio di domani, che aria si respira anche in sala stampa o perlomeno così nei contatti che hai potuto avere fino adesso?
Per ora quello che vedo è che c'è effettivamente un po' meno, per così dire, di ribalta. L'anno scorso c'era questa grande attesa per l'arrivo di Trump, che arrivò poi all'ultimo giorno del forum, naturalmente si fece notare da ogni punto di vista, e negli anni precedenti c'era magari l'attesa per qualche altro grande leader politico, ma quest'anno ci sono meno attese, ma c'è più aspettativa proprio sui contenuti, come dicevo. Bisogna sempre ricordare le origini di questo forum, poi ha avuto un processo di ampliamento a livello internazionale, a livello mondiale, come abbiamo visto, è stato molto importante, ma bisogna sempre ricordare che il forum serve ad approfondire, serve a confrontare diverse posizioni, non soltanto politiche, ma anche e soprattutto economiche. Quindi c'è attesa per ora proprio su questo, cioè si riuscirà ad avere un confronto di analisi effettivo che dia delle indicazioni utili?
E questa è una bella domanda. Allora, adesso ovviamente anche i nostri ascoltatori potrebbero farsi domande su quali potrebbero essere le prospettive economiche per l'anno appena iniziato, e cercando di guardare agli indicatori che ci arrivano, soprattutto attraverso i mezzi di informazione, quindi vedere come ci si posiziona, quanto poi appunto è la politica a determinare eventuali attese positive o negative. Lo sappiamo, spesso gli investitori agiscono anche in base a scelte dettate un po' dalla temperie politica. però poi magari ci sono semplicemente delle attese che sono anche quelle molto concrete di ognuno di noi, insomma, sapere per esempio che le aziende ticinesi tutto sommato guardano positivamente all'immediato futuro, ma anche a medio termine, è sicuramente un segnale incoraggiante. La domanda poi è scontata, insomma, più ottimisti o più pessimisti?
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
World Economic Forum di Davos, prospettive economiche 2019, sono tanti i temi che sono stati messi sul tavolo in attesa appunto che i rappresentanti dell'economia e della finanza, perché come ricordava giustamente Lino Terlizzi, il World Economic Forum è ancora l'occasione per i rappresentanti dell'economia e della finanza mondiale di ritrovarsi a Davos. Potranno discutere, ascoltando poi ovviamente anche i rappresentanti della politica. Tra i temi che sono stati messi in risalto, che possono rappresentare una sorta di sfida anche a medio termine, ma anzi ormai è una sfida presente proprio negli scenari economici attuali, c'è sicuramente quella della rivoluzione digitale e quanto il digitale sia importante anche nell'economia. Basterebbe pensare ai rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina per quanto riguarda il commercio proprio di supporti digitali, in particolare di telefonini, diciamolo chiaramente, insomma, Apple esporta i suoi telefonini in Cina, se i cinesi non comprano più i telefonini di Apple, l'economia mondiale sembra non andare molto bene. e poi c'è la rivoluzione digitale, proprio quella definita 4.0. Alessandro Longo, buongiorno.
Buongiorno.
Il nostro esperto digitale. Perché in questo momento le attese, soprattutto delle grandi aziende del digitale verso i mercati interessanti come quello cinese, ma non soltanto, creano fibrillazione? Sto pensando al recente caso Huawei, che ha suscitato non pochi malumori, non poche preoccupazioni, al punto da poter mettere addirittura in discussione un settore importante come quello digitale americano e di riflesso quello mondiale.
Sì, come anche ci ricorda il World Economic Forum, le tecnologie digitali sono ormai il sostrato attraverso cui l'economia si sviluppa e anche attraverso l'economia, diciamo, la società intera. Quindi il caso Huawei, che ricordiamo insomma la grossa polemica che sta portando la Cina e gli Stati Uniti ai ferri corti sull'utilizzo delle tecnologie di rete, ecco. Il caso Huawei ci ricorda che effettivamente ormai la nostra vita, la vita anche delle nazioni, è strettamente intrecciata con le sorti della tecnologia, e forse se ci sarà una guerra, speriamo di no, potrebbe essere il primo caso di una guerra dettata da tecnologie nuove, dal dominio della supremazia su queste nuove tecnologie, laddove prima ci si combatteva per la supremazia su il controllo di risorse, no? I pezzi di terra, di mari, di risorse, di petrolio, che insomma adesso forse rischiamo una guerra per il controllo sulle tecnologie che attraverso cui però passa ormai tutto, passa la nostra vita, i nostri dati, il potere insomma passa da lì. E il World Economic Forum ci ricorda che le tecnologie 4.0 sono ormai il pane attraverso cui si fa il mondo e la farina, possiamo dire, attraverso cui si fa il pane del mondo, e nel bene e nel male. Ci sono due bellissimi articoli del World Economic Forum, che sul sito del World Economic Forum, che si possono trovare digitando Industry 4.0, che ci ricordano appunto l'importanza delle tecnologie 4.0, intelligenza artificiale per l'economia, ma anche i rischi, e il World Economic Forum rimanda al problema politico, cioè dice che la politica deve cominciare a occuparsi più seriamente della rivoluzione digitale, prendere nelle mani appunto politicamente le conseguenze di questa rivoluzione, iniziare a indirizzarla, mentre finora forse abbiamo subito soprattutto la rivoluzione tecnologica.
D'altronde, in un report proprio anche di preparazione al World Economic Forum, in cui veniva chiesto appunto agli esperti quali fossero i rischi più preoccupanti per il 2019, ce n'è una lista che può sembrare quasi sorprendente, perché si parla di eventi meteorologici estremi, di fallimento nelle politiche di mitigazione nell'andamento dei cambiamenti climatici, disastri naturali, cyberattacchi. Sono tutte preoccupazioni molto concrete, al di là dei massimi sistemi. Lino Terlizzi, in questo senso, anche per dare un'immagine di che cos'è il WEF, il World Economic Forum, il pragmatismo poi di chi è al fronte rispetto invece alle discussioni più generali che fa la politica. Insomma, Davos può davvero trasformarsi in un luogo in cui poi alla fine arrivano proposte concrete, preoccupazioni concrete, e la politica deve essere in qualche modo chiamata a dare delle risposte altrettanto concrete? O è un po' un'illusione?
Sì, bisogna fare a questo riguardo anzitutto due precisazioni. La prima è che il World Economic Forum, da un certo punto di vista, tra virgolette, si può permettere di elencare tutti i rischi, come ha fatto anche quest'anno, perché parte da una posizione che è pro-globalizzazione. Questo non bisogna dimenticarlo, perché adesso si parla di tutti gli aspetti negativi, alcuni ci sono, altri secondo me non ci sono, oppure sono esagerati dalla descrizione, ma bisogna ricordare che il World Economic Forum è stato preso di mira lungamente proprio perché era a favore della globalizzazione economica. L'atteggiamento di fondo del WEF, mi pare, io lo seguo da 20 anni, vi partecipo come giornalista appunto da molto tempo, è sempre stato quello di dire: se criticate venite qui a dirlo, ci apriamo alle critiche. E l'altro punto è stato: guardate che anche noi vediamo alcuni rischi, ma non bisogna dimenticare che il UEF rimane fondamentalmente a favore di uno sviluppo della globalizzazione, d'accordo che sia più inclusiva, che includa parti che sinora hanno ricevuto pochi benefici, ma allo stesso tempo descrive anche una globalizzazione che ha dato molti benefici. L'altro punto è che in questi studi preparatori di quest'anno ce ne sono anche alcuni che aprono spiragli, non ci sono solo descrizioni negative. Per esempio, c'è uno studio sulla diffusione del populismo nel mondo che fa vedere un aspetto, vedremo poi se la realtà sarà così oppure no, però questo dice lo studio, che in realtà il populismo su temi come la migrazione, su temi come l'inclusione sociale eccetera, è meno forte, diffuso di quanto non si veda o non si voglia vedere ogni giorno nella descrizione di molti media, di molte persone. Quindi, per arrivare al punto, dico certo che dal UEF possono uscire, nella migliore delle ipotesi, in alcune edizioni è stato così, in altre no, delle indicazioni che poi anche la politica deve, se vuole fare bene, almeno tenere in considerazione. Speriamo che sia così anche quest'anno, ma ricordiamo anche l'impronta di fondo del World Economic Forum, che è quella di essere pro globalizzazione economica anche con gli adattamenti necessari.
Volevo un commento da Giovanni Baroni Adesi su quanto abbia appena detto Lino Terlizzi.
Ma
una sua riflessione.
Sì, certamente la globalizzazione è un po' in crisi e il populismo o comunque il tentativo delle classi medio-basse di creare dei meccanismi di difesa dalla competizione internazionale aumenta molto, e soprattutto la direzione politica che, come hanno detto i relatori precedenti, sarebbe molto importante, è un po' in crisi in Europa perché andiamo verso delle elezioni molto incerte, probabilmente non ci sarà una maggioranza per governare questi processi in Europa, e dal punto di vista economico l'industria di punta europea, che è quella delle auto tedesca, è in una transizione molto difficile verso i veicoli elettrici. E quindi l'Europa si trova in difficoltà in questa fase, probabilmente più delle altre due regioni principali del mondo.
Questa potrebbe essere anche una possibile spiegazione del perché, ricordava Lino Terlizzi, spesso si ha un po' la tendenza a vedere gli aspetti preoccupanti e non vedere invece quelli che poi dovrebbero essere condivisi a livello globale. Quindi è vero che Davos in questo senso rappresenta davvero una sorta di fulcro di tutta l'economia mondiale, quindi non solo quella europea. Eppure queste preoccupazioni, che sono legate soprattutto anche all'incertezza della situazione economica, ricadono anche nelle preoccupazioni delle industrie, delle aziende del Canton Ticino e Svizzere, Luca Albertoni, perché dal vostro rapporto pubblicato proprio recentemente sulle prospettive economiche dal 2018 al 2019, le interviste che avete realizzato, da queste interviste emerge proprio che c'è preoccupazione proprio per il contesto, no? Politico anche europeo, soprattutto per le aziende votate all'export. È corretto?
Sì, penso che sia inevitabile, perché ormai nelle strategie aziendali evidentemente occorre tenere conto di tanti parametri, fra cui anche quelli della stabilità delle relazioni, che siano internazionali, o della stabilità del sistema interno, ad esempio, che negli ultimi anni è spesso messo sotto pressione con iniziative che volgono magari a cambiare proprio il sistema in maniera radicale. Quindi è una preoccupazione, direi, che è costante, e proprio oggi sono a Losanna perché ne discutiamo con un'ottantina di imprenditori di tutta la Svizzera romanda, compresi diversi rappresentanti delle aziende ticinesi, e chiaramente questa preoccupazione emerge, però l'impressione forte è che comunque ci si sia un po' abituati a conviverci, e perché comunque il lavoro deve andare avanti comunque, adesso è espresso un po' in maniera banale, quindi è giusto anche che nelle previsioni ci sia una determinata prudenza, del resto agli imprenditori spesso si rimprovera di essere troppo prudenti o troppo pessimisti, o fare i piangina, detto alla ticinese un pochettino, però al di là delle battute è chiaro che fa parte anche, se pensiamo alla a come regoliamo i nostri rapporti con l'Unione Europea, ad esempio, adesso non sto parlando quale strumento sia giusto, se l'accordo quadro, i bilaterali, al di là di questo, però è chiaro che con il nostro più importante partner commerciale in qualche modo i rapporti vanno regolati, e chiaramente quando ci sono situazioni di incertezza queste incidono sull'umore, sulle aspettative delle imprese, che però, ecco, l'aspetto positivo, e mi permetto anche qui di parlare un po' a livello nazionale, visto che sono presidente dell'Associazione delle Camere Svizzere, prevale comunque la voglia di fare, il coraggio, l'imprenditorialità, e non ci si lascia abbattere da queste incertezze malgrado tutto.
Luca Albertoni, un altro aspetto importante rilevato nella vostra inchiesta congiunturale 2018-2019 è quello della difficoltà che le aziende hanno a reperire manodopera qualificata. E poi si parla di globalizzazione, si parla di libera circolazione, si parla permeabilità dei mercati e del commercio. E poi però, appunto, si fa fatica a trovare manodopera qualificata. È una preoccupazione davvero legittima e sentita da parte delle aziende, ed eventualmente quali riflessioni vi suscita questo?
Ma anche qui è sentita, però le aziende affermano e dimostrano comunque di andare avanti comunque. Anche qui è un trend svizzero, non è solo ticinese, siamo assolutamente in linea con i risultati degli altri cantoni. Qui la vera sfida è di capire cosa significa manodopera qualificata, perché evidentemente la definizione è molto molto legata agli aspetti settoriali e aziendali, addirittura sempre meno ci si può identificare con mega settori, per cui il nostro compito, e questo è un tema di discussione anche oggi che avremo a Losanna, proprio il nostro compito è quello di capire esattamente cosa voglia dire per prendere poi le misure necessarie. Noi come Camera ci stiamo lavorando molto sulla formazione continua in determinati settori, basta tra virgolette questo, quindi proprio il migliorare la formazione continua. Le aziende lo stanno già facendo, hanno manifestato proprio l'intenzione di rafforzare ulteriormente. Noi in taluni casi riusciamo a dare quello che le aziende chiedono. La questione verosimilmente è più ampia, perché spesso si pensa all'ambito ingegneristico, che è quello citato magari più frequentemente in modo più classico come penuria di manodopera qualificata, quindi di persone molto qualificate. Qui sembra però emergere che ci siano difficoltà maggiori e molto più diffuse anche in altri ambiti, quindi qui occorre andare, senza allarmismo in particolare, occorre andare a capire dove intervenire, se c'è anche la formazione di base che viene rimessa in questione, anche se francamente non mi sembra. Mi sembra che non sia tanto una questione di formazione di base quanto di formazione poi specialistica e di formazione continua.
Il World Economic Forum di Davos e le prospettive economiche 2019, più ottimismo, più inquietudini, più domande che risposte, in fondo è quello che ci stiamo anche chiedendo questa mattina. Certo, non si può attendere che sia il World Economic Forum di Davos a risolvere i problemi dell'economia mondiale, ma sicuramente a porre almeno le questioni giuste tra le persone che hanno occasione di incontrarsi. Giovanni Barone Adesi, Luca Albertoni, Alessandro Longo e Lino Terlizzi sono gli interlocutori con cui ne stiamo parlando. Se avete delle domande, siamo qui. Open the door to your soul. You've
gets fat, open the door to your heart.
All right. Backbiters always make mistakes. You'll see. Open the door to your heart. Don't you think I know who my enemies are? The slip is showing and the door is ajar. But this time they pushed me too far. Open the door to your heart. If you've got
Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Se avete delle domande o delle riflessioni sulle prospettive economiche che potrebbero anche emergere dal World Economic Forum di Davos che si apre domani per il 2019, lo abbiamo visto, il 2018 è stato un anno che si è concluso con parecchie turbolenze anche sui mercati finanziari e qualcuno insomma manifestava anche preoccupazioni per quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Poi il 2019 tutto sommato si è aperto con quello che gli analisti chiamano il rimbalzo. Lino Terlizzi, ne hai parlato recentemente anche nella tua rubrica televisiva per Teleticino. Questo rimbalzo dove va a finire, secondo te?
Tutto da vedere, naturalmente. Il fatto che ci sia stato in sé è positivo, ma naturalmente sulle prospettive dei prossimi mesi giocano molti fattori che sono ancora lì, soprattutto appunto quelli politici o geopolitici, se si preferisce. Abbiamo una concentrazione di fattori geopolitici davvero rilevante, pensiamo appunto alla guerra dei dazi, che in fondo è una decisione politica dell'amministrazione Trump, con annessi e connessi, e poi con le risposte delle parti ritenute avverse dallo stesso Trump, come la Cina, ma anche come l'Unione Europea o come altre aree, paesi nel mondo. Poi c'è la Brexit, l'abbiamo detto, ci sono le tensioni politiche all'interno dell'Unione Europea, Italia e Francia, soprattutto l'Italia, rappresentano delle punte di queste tensioni, ma sono tanti, quindi dipende anche da questo. Per quel che riguarda la dinamica più direttamente economica, diciamo, se è possibile almeno per un attimo praticamente fare questo discorso, cioè al netto di queste tensioni concentrate geopolitiche, le questioni non sono poi, come dicevo, così terribili come a volte vengono descritte. Si tratta anche di parte di una dinamica abbastanza naturale. Negli anni scorsi, ogni anno, se si va a vedere una parte delle cronache economiche, veniva descritta una situazione terrificante, negativa. Poi non è stato così. Quest'anno ci sono più problemi, ma fa parte anche di un'oscillazione economica, se lasciata, diciamo, ai suoi termini fisiologici. Se su questa fisiologia di oscillazione si va un po' su, poi un pochettino giù, ma con una tendenza di fondo positiva, invece si sovrappongono queste grandi tensioni politiche, allora la situazione si può complicare. Quindi anche le borse risentono di questo. Se non ci saranno ulteriori complicazioni a livello politico complessivo, le borse potrebbero continuare abbastanza bene. Se invece si aggraverà la situazione delle tensioni politiche, allora questo prevarrà anche sulle naturali tensioni economiche.
Anche perché dalle parole di Nino Terlizzi si potrebbe desumere che effettivamente poi quando ci si trova in questi consessi dovrebbe essere il pragmatismo in qualche modo, no? a permettere il dialogo e quindi la ricerca di soluzioni. Sarebbe interessante vedere poi appunto questo pragmatismo, magari chi ne sarà in qualche modo fautore e portatore. Intanto portatore di messaggi, Antonio Bolzani.
Sì, c'è un messaggio che necessita sicuramente un chiarimento, perché questo dibattito, questa discussione non è una discussione pro o contro la globalizzazione, perché un ascoltatore chiede e ci chiede: scusatemi, ma non avete nessuno in studio che è contrario alla globalizzazione, che io da umile cittadino definirei in modo più semplice la legge della giungla apportata alla società intera? Quindi sì o no alla globalizzazione, siamo andati oltre?
Giovanni Barone Desi, cosa dire?
Ma in realtà questo non è un dibattito ideologico e cerchiamo di vedere quali sono le opportunità e i problemi della globalizzazione. Certamente ci sono molti problemi adesso, sarebbe sciocco ignorarlo. E mancano le risposte e si vede una certa organizzazione del mondo in blocchi per superarli. E servirebbe un po' di pragmatismo, ma questo è difficile perché i problemi sono fra di loro collegati. Ad esempio, pensiamo che so all'Ucraina. Gli Stati Uniti non possono cedere più di tanto su quel problema perché ha dei riflessi nell'estremo oriente. Quindi in un certo senso questo approccio globale complica le cose. Anche per il Brexit ci sono delle tematiche del genere. E quindi sostanzialmente non è un problema di criticare o esaltare la globalizzazione, ma vedere come gestire questo processo che va avanti indipendentemente da ciò che vuole la Svizzera.
Nellino Terlizzi, verrebbe da chiedere, a Davos poi emergono pareri non contro la globalizzazione, che ormai è un dato di fatto, quindi se lo pro o contro a questo punto è relativo, ma voci critiche su come viene gestita la globalizzazione, soprattutto in questo frangente in cui per esempio la guerra dei dazi, lo sappiamo, genera inquietudini o appunto la situazione anche un po' caotica di questa Europa divisa. Ecco, qualcuno che molto pragmaticamente dica: bene, dobbiamo affrontare queste situazioni e farlo però in maniera costruttiva e non da ritorsione di uni contro gli altri. C'è qualcuno che leva questa voce?
Ma certamente sì, c'è i favorevoli di fondo alla globalizzazione, c'è tra i pragmatici appunto che dicono: guardate che comunque la globalizzazione in ogni caso c'è, quindi bisogna gestirla bene, non è un'altra questione, ma c'è anche talvolta da parte di coloro che magari sono contrari alla globalizzazione economica. Una delle criticità, come dicevo, del World Economic Forum, secondo me, degli anni scorsi è stata proprio quella di rivolgersi anche la parte, diciamo, più ragionevole dei movimenti di protesta. Ricordiamo che all'inizio degli anni 2000 ci sono state delle manifestazioni no global, si chiamavano così all'epoca, dure qui in un anno in particolare, qui a Davos ci furono addirittura degli scontri tra polizia e manifestanti. Quindi una parte di quel movimento è stata chiamata al confronto e una parte di quel movimento l'ha accettato. Un'altra parte, meno ragionevole o ragionevole per nulla, invece non l'ha accettato. Ma questo è un confronto che c'è ogni anno a Davos, da una parte e dall'altra, sia dentro le sessioni del forum, sia anche nelle sessioni laterali. Sono state inventate, per così dire, proprio delle sedi di confronto tra favorevoli e contrari alla globalizzazione.
Alessandro Longo, una delle preoccupazioni che emerge guardando alle prospettive poi concrete, sto pensando appunto alla rivoluzione digitale che stiamo, e poi non è più una rivoluzione, è un'evoluzione digitale che stiamo vivendo, è la paura di perdere posti di lavoro a causa della sostituzione, dell'effetto di sostituzione della manodopera con delle macchine, con l'intelligenza artificiale. È probabile che su questo molte aziende stiano investendo davvero cifre enormi e di nuovo sembra una sorta di guerra che vinceranno i più forti. Ma questi forti come la vinceranno questa guerra? Facendosi dispetti gli uni con gli altri?
La principale preoccupazione che emerge dal World Economic Forum è che la rivoluzione digitale dell'intelligenza artificiale, no? Gli algoritmi che stanno cambiando il modo di fare business, ecco, questa rivoluzione alla fine si tramuti in nuovi monopoli, no? Per citare esattamente un articolo pubblicato su World Economic Forum, che il vincitore prenda tutto.
The winner takes all. Infatti.
Sì, infatti, tra l'altro è anche uno dei temi di un importante libro appena pubblicato da Zuboff, una ricercatrice americana, che sottolinea come siamo nell'epoca del capitalismo di sorveglianza, dove appunto i big delle tecnologie, dominando la tecnologia, dominando gli algoritmi, alla fine rischiano di creare dei nuovi monopoli in tutti i settori. Quindi principale preoccupazione è che la rivoluzione tecnologica crei nuovi monopoli, per dirlo in altra maniera, concentri ancora di più potere e ricchezze in poche mani e quindi allarghi le diseguaglianze e crei nuovi poveri. Questa è una delle questioni. Creando nuovi poveri si creano squilibri e ulteriore perdita di potere da parte di tutti noi, insomma delle persone normali, dei normali cittadini che non hanno più controllo delle trasformazioni che avvengono spesso e volentieri anche sfruttando i nostri stessi dati personali, che poi sono la benzina, il petrolio attraverso cui i big technology stanno costruendo il loro impero. Quindi per stare nel World Economic Forum si sottolinea l'importanza che la politica affronti queste trasformazioni con consapevolezza e saggezza, in modo tale che uno dei messaggi più forti che leggo in quegli articoli pubblicati sul sito, in modo tale che la tecnologia sia fatta per l'uomo, per gli uomini, per la società, al servizio di tutti noi, questa trasformazione che sempre più, come dicevi tu, andrà verso l'automazione, l'intelligenza artificiale, con tutto questo grande cambiamento che ci sta trasformando tutti, dovrebbe essere a vantaggio di tutti e non solo di pochi. Ecco, questo è uno dei principali problemi.
Anche perché, qui bisogna ovviamente vedere gli aspetti positivi, è anche soprattutto una grande opportunità, Luca Albertoni, quando si parla di digitalizzazione, quando si parla di intelligenza artificiale, quando si parla di industria 4.0, anche vista dal Ticino, dalla Svizzera italiana e dalla Svizzera, è un terreno sul quale vale la pena investire. E molto si sta già facendo da questo punto di vista.
Sicuramente, dopo io capisco e comprendo le paure, anche sono normali, ogni trasformazione è foriera di paure, soprattutto trasformazioni così radicali e veloci. La nostra preoccupazione è proprio quella di
venire sostituiti da una macchina, in buona sostanza.
Sì, ma questo lo capisco, assolutamente non viene sottovalutato. Bisogna, dal nostro punto di vista, è importante evitare che nelle fasi di transizione, perché io ritengo che a medio e lunga scadenza gli effetti saranno positivi, che invece nel breve chi si trova più in difficoltà resti fuori dal sistema. Questo abbiamo detto più volte, lo ripetiamo sempre, ma non è forse proprio oggetto adesso sulla discussione di oggi, benché appunto capisco benissimo questi timori e queste difficoltà. D'altra parte, giustamente, ci sono molti investimenti che danno anche dei risultati incredibili. Penso, non so, all'istituto delle molle che abbiamo in Ticino, che è un'eccellenza a livello mondiale, che vengono a vedere da ogni dove, dalla Svizzera in particolare, ma anche da altri paesi europei, che lavora sull'intelligenza artificiale e tante altre cose, e quindi ci sono delle potenzialità veramente importanti. Anche qui mi sembra di riconoscere un po' il tema che mi sembra dominante di oggi, trovare quell'equilibrio che veniva citato sia dal professor Barone Adesi che da Lino Terlizzi, l'equilibrio nelle valutazioni, nel giudizi, e trovare le vie che siano appunto equilibrate in modo da creare il meno danni possibili in tutte queste trasformazioni. Ecco, fondamentalmente poi la ricetta precisa non ce l'ha nessuno, mi rendo conto che si parla un po' di cose teoriche un po' astratte, però quando si parla proprio del sistema, e qui sottolineo appunto che non è un dibattito politico sulla globalizzazione, ma si parla del sistema entro il quale ci si muove, ecco, credo che sia importante tenere d'occhio questo equilibrio per non scadere né nell'eccessivo ottimismo né nell'eccessivo pessimismo, perché poi questi sono cattivi consiglieri quando si tratta di trovare delle soluzioni e delle soluzioni concrete a domande molto concrete, che sono anche quelle, evidentemente, immagino, degli ascoltatori e delle ascoltatrici, che alcuni sono intimoriti, e questo lo capisco benissimo.
Professor Giovanni Barone Adesi, è vero che glielo dovrei chiedere al termine del World Economic Forum, che si chiuderà il 25, però la domanda gliela faccio lo stesso in conclusione. Oggi lo riscriverebbe l'articolo che scrisse il 27 di dicembre sul Corriere del Ticino, insomma, guardando al futuro con immaginando queste nuvole nere, o sia un po' diradato secondo lei l'orizzonte?
Come dicevo, una nuvola in particolare si è diradata, che è quello che riguarda un po' la politica monetaria americana, e quello dà fiato anche ai paesi emergenti, quindi c'è stato un cambiamento positivo ancora più veloce di quanto immaginassi all'epoca. E restano dei grossi blocchi, perché il problema di fondo è che viviamo una rivoluzione industriale e tecnologica, e abbiamo delle istituzioni basate su degli schemi precedenti, per cui dobbiamo adattarle, ma ci sono fortissime resistenze burocratiche in questo processo, e quindi giustamente la gente comune spesso si trova un po' spaesata.
Sì, tanto più se la burocrazia non funziona, come sta succedendo adesso negli Stati Uniti a causa dello shutdown, che dopo appunto i problemi lì diventano grossi. Antonio Bolzani, un flash in conclusione.
Flash, un paragone di un ascoltatore di Luca: il WEF è semplicemente uno strumento per confermare il fatto che una manciata di sabbia decide di che forma e colore sarà il deserto. Noi comuni cittadini tanto non abbiamo alcun diritto di decisione, siamo soltanto la benzina che fa funzionare la macchina, che arricchisce quei pochi individui che prendono le decisioni.
Lino Terlizzi, una battuta finale su questa visione così pessimista del nostro ascoltatore?
Immagine suggestiva, direi anche letteraria, ma infondata poi se si va a vedere l'essenza delle cose, perché in realtà la globalizzazione economica ha beneficiato la gran parte del mondo vivente, quindi poi c'è una parte che deve essere invece inclusa, ma questo tipo di visioni è anche una bella descrizione quella che ha fatto l'ascoltatore, ma fortunatamente non siamo in un deserto, ci sono alcuni deserti nel mondo, ma ci sono anche tante aree fertili.
Su questa immagine poetica chiudiamo la nostra chiacchierata di questa mattina in compagnia di Giovanni Barone Adesi, professore ordinario di teoria finanziaria alla Facoltà di Scienze Economiche dell'USI di Lugano. Lino Terlizzi era collegato con noi, giornalista economico, Corriere del Ticino, Sole 24 Ore, e poi anche curatore di una rubrica economica per Teleticino, e che è inviato e osservatore ormai da 20 anni al World Economic Forum. Collegato con noi anche Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato dei Servizi del Canton Ticino, che ci ha parlato dei risultati dell'inchiesta congiunturale tra le industrie del Canton Ticino ma anche a livello svizzero. E da ultimo Alessandro Longo, che ci ha parlato invece della rivoluzione digitale. Mille Voci torna domani mattina, parleremo di giovani che si impegnano molto anche sul fronte della comprensione del mondo politico. Sarà interessante. Da Nicola Colotti a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.